Challenge. Le sfide dell'agroecologia.
Attualmente la Sardegna vive una grave crisi del lavoro, che si ripercuote soprattutto sui giovani, che hanno difficoltà a trovare un'occupazione. Il settore agricolo rappresenta oggi un ambito interessante, sia per le potenziali produzioni e redditi, che per la qualità della vita, che offre grazie al contatto con i sistemi naturali e alla gestione degli agroecosistemi. Purtroppo però il possesso della terra è fortemente legato agli assi ereditari, che impediscono a quanti non hanno una proprietà di entrare in possesso di terreni da coltivare. Gli ultimi 10 anni sono stati un periodo molto critico per l'agricoltura. La produzione del vino, della frutticoltura, dei cereali e dell'olio d'oliva è diminuita in maniera significativa del 20% rispetto a 20 anni prima. Altri ostacoli sono stati il cambiamento climatico, la siccità e i nubifragi, che non solo hanno portato a perdite significative nelle coltivazioni, ma hanno causato anche seri danni calcolati in 14 milioni di euro alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Di recente però sembra esserci stato un ribaltamento positivo. Nel periodo post-Covid i giovani under 40 che hanno deciso di dedicarsi all'agricoltura sono aumentati del 14% rispetto a 5 anni fa, con un numero stimato di 55.000 imprenditori in tutta Italia, tra cui l'8% comprende laureati in settori diversi da quello agricolo. Ma quali sono oggi gli ostacoli per una ragazza o un ragazzo che intendono avviare un'attività agricola? Ciao, io sono Marco Lecca. State ascoltando Challenge, il podcast realizzato da Terra Nuova, in collaborazione con Unica Radio e il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Cagliari. Nel quadro del progetto Challenge, cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la cooperazione e lo sviluppo e realizzato da DEAFAL, in partenariato con ACRA, Manitese, Terra Nuova, WWOOF, Reattiva, Open Impact, Altra Economia, il progetto promuove azioni di educazione alla cittadinanza globale, incentrate su temi dell'agroecologia e dei 6 pilastri del documento programmatico di Azione Terra, la coalizione che raggruppa 7 organizzazioni non governative italiane che promuovono la transizione agroecologica in Italia e in Africa. In ogni puntata affronteremo un tema differente scelto tra mercati, terra, servizi, semi, donne e giovani. Oggi vi parleremo dell'esperienza di giovani agricoltori che cercano di rivitalizzare il settore, rappresentando un nuovo modello sociale e quindi una nuova ruralità. Dal 2020 a oggi, l'Italia è il primo paese europeo, se non tra i primi, a vantare un'alta percentuale di imprese agricole fondate da giovani under 40. Nel 2020 sono nate oltre 6.000 aziende agricole create da giovani imprenditori, di cui il 54% sono situate nel sud Italia. Molti di loro non necessariamente hanno un'istruzione in agricoltura, ma semplicemente hanno sviluppato una sensibilità ai temi agroecologici, che li porta a fare scelte anche radicalmente diverse rispetto ai loro percorsi di istruzione. In questo podcast vi farò conoscere un giovane ragazzo senza un'istruzione di tipo agricola, ma che con la sua passione è riuscito a dar vita a un uliveto che, con le tecniche di agricoltura conservativa e rispettando i cicli naturali, promette un futuro rigoglioso.
Ciao a tutti, sono Danilo De Montis, vengo da Scalaplano, ho 21 anni e mi occupo di agricoltura a 360 gradi. Fin dalla prima superiore ho deciso di scegliere agraria, proprio perché appunto terminato le medie tutti mi dicevano scegli il liceo, quindi ho scelto agraria a Muravera e ne sono molto contento della mia scelta. Una volta terminati gli studi mi sono subito informato per come funzionava l'università e ho scelto agraria a Sassari. Adesso sono al terzo anno. Adesso, dopo il diploma, ho iniziato a lavorare con un po' più di innovazione nell'azienda di famiglia. Ho potuto avere l'accesso all'insegnamento, mi è stato dato dopo circa un anno e quindi diciamo sto già insegnando, studiando all'università e anche lavorando nell'azienda di famiglia.
Sono pochi i ragazzi dell'età di Danilo a conseguire un simile traguardo. Questo successo non è solo dovuto alla sua grande forza di volontà, ma anche grazie alla sua famiglia, che l'ha sempre sostenuto e con i quali, tra l'altro, condivide l'interesse per il settore.
L'azienda della mia famiglia è un'azienda storica e si occupa dell'allevamento degli ovini, caprini e dei suini per conduzione familiare. Abbiamo un allevamento ovino di circa 500 capi, la produzione del latte in parte viene lavorata in azienda e in parte viene anche conferita al caseificio, soprattutto nel periodo primaverile dove le produzioni sono decisamente importanti e sarebbe impossibile pensare di lavorare tutto il latte a mano, appunto come facciamo con una piccola percentuale.
A quanto pare, l'azienda di famiglia di Danilo ha origini abbastanza lontane. Infatti, se non fosse stato per suo nonno, oggi Danilo non lavorerebbe con la sua famiglia in una proficua azienda agricola. E Danilo stesso non avrebbe mai intrapreso questo suo percorso.
Le origini a questa azienda, per precisione non so a quali anni, però diciamo è stata fondata dal mio nonno intorno al 1950, poi appunto con il contributo di mio padre e anche dei miei zii ho potuto dare delle buone radici a questa azienda.
Ci sono casi però in cui le aziende di famiglia, soprattutto se longeve, tendono a interrompersi a causa dei tempi moderni. Infatti molte attività che un tempo erano considerate proficue adesso rischierebbero il fallimento perché non si adattano agli utilizzi moderni che vengono impiegati oggigiorno. Ma grazie a giovani imprenditori che sono ancora fortemente interessati all'agricoltura, cercano di adattarla ai tempi moderni con le loro conoscenze informatiche. Ma siamo sicuri che tutti gli agricoltori siano d'accordo con questo rinnovamento?
Nonostante tutto, loro hanno dato degli ottimi contributi, ma appunto stiamo notando sempre più, grazie alla tecnologia, all'informazione, che oggigiorno per avere del reddito, perché è quello che interessa alle aziende oggi, serve gente che appunto che sappia dare e lavorare con le nuove tecnologie, quindi un nuovo parco macchine, l'utilizzo dei droni, diciamo agricoltura 4.0. Oggigiorno stiamo notando sempre più l'abbandono delle campagne e questo porta tantissimi problemi solamente negativi. L'abbandono delle campagne non ha mai portato dei vantaggi, solo degli svantaggi. Questi quali possono essere? Una zona come Scalaplano porta zone facilmente a rischio fuoco, oppure zone dove vivrebbe l'illegalità, e comunque questo è tutto quello che stiamo vivendo questi ultimi anni, e noi dobbiamo cercare di evitare lo spopolamento delle zone interne. Appunto da poco hanno anche paragonato la Sardegna a una ciambella, se vogliamo, le zone appunto costiere abitate e l'interno vuoto. Quindi questo bisogna cercare di evitarlo.
Purtroppo l'abbandono delle campagne è un problema che è sempre esistito e persiste già da molto tempo. Fin dal XVIII secolo sono stati abbandonati 1,47 milioni di chilometri quadrati. E questo problema non potrà che peggiorare nel corso dei prossimi 10 anni. Con l'86% delle aree rurali italiane che rischiano l'abbandono.
Oggigiorno stiamo notando sempre più l'abbandono delle campagne e siamo noi giovani che dobbiamo metterci in gioco, e io appunto lo sto facendo assieme ad altri colleghi. Quindi stiamo portando nelle aziende nuove tecnologie, stiamo cercando di diversificare il prodotto e quindi di produrre non tanto molta quantità, ma soprattutto qualità del prodotto, innovazione e soprattutto del parco macchine. Ad esempio l'utilizzo di droni nell'agricoltura, l'utilizzo delle pratiche che sono sempre effettuate, quindi delle lavorazioni, quando le effettuiamo, come e perché. Noi dobbiamo darci sempre una spiegazione a ciò che facciamo. Io ho sentito molti colleghi che hanno in progetto tante nuove start-up, ad esempio una è proprio questa, la lavorazione della lana.
La lavorazione della lana è sempre stata, ed è tuttora, molto importante per la realizzazione di abbigliamenti e tessuti. Ma anche questo settore ha attraversato tempi bui. Negli ultimi anni il settore è stato sabotato più volte, considerato il fatto che molti ovini venivano maltrattati per la lavorazione dei tessuti, e quindi la loro lana è stata rimpiazzata con un altro tipo di lana sintetica. Tuttavia, di recente sembra esserci stato un ritorno alla lana tradizionale. Nel 2022 vi è stato un aumento del 4,3% di lana rispetto al 2021, arrivando a circa 77.000 tonnellate di lana.
Da tanto io sentivo parlare, dicevano, stiamo aspettando il periodo della tosatura, diciamo, per avere dei buoni ingressi di denaro nell'azienda. Anzi, la lana non la stanno più cercando e dobbiamo pagare per smaltirla. Quindi quello che vorrei fare pure io in futuro, una volta conseguita la laurea, sarà proprio questo, di cercare di chiudere la filiera di questo prodotto, quindi partendo dalla materia prima, andando a tosare gli ovini, ovini, che in Sardegna ne contiamo più 3 milioni, e quindi tosare gli ovini, prendere la lana, lavorarla e creare un prodotto. E questo si potrebbe fare anche utilizzando altri prodotti, ad esempio come l'olio di lentischio, oppure dei sottoprodotti sempre derivanti dall'attività di origine animale o vegetale. Uno di questi potrebbe essere il siero. Io dico che l'utilizzo dei sottoprodotti è importantissimo.
L'utilizzo di sottoprodotti in agricoltura è efficace per la sostenibilità delle campagne, tant'è che in Europa vengono prodotti 250 milioni di tonnellate l'anno di sottoprodotti.
Tanto più si utilizzano i sottoprodotti, tanto meno terra serve per alimentare il bestiame, e quindi si riduce anche la competizione tra uomo e animale, aumentando così gli estremi della circolarità produttiva. Mio nonno, sempre i suoi antenati sono occupati di agricoltura. Mio nonno ha studiato qualche anno, ha fatto dei corsi di aggiornamento, perché ovviamente con le vecchie tecniche non si poteva più seguire, quindi lui ha conseguito degli studi, ha deciso di intraprendere la coltivazione degli olive della vite e si è messo in gioco. L'ha fatto bene, l'ha fatto con la testa, e oggigiorno tutto quello che possiamo vedere è stato anche grazie a lui. Noi oggi abbiamo trasformato quasi tutto, però le radici si possono vedere tuttora. Uno di questi quale può essere? I muri in pietra, i cosiddetti murus a secco. La nostra azienda, la buona parte è tutta recintata da muri a secco.
Le bellezze paesaggistiche, soprattutto quelle italiane, hanno bisogno di essere salvaguardate, ancor più se antiche. Questo perché spesso vengono messe a rischio dall'azione distruttiva dell'uomo.
Ci sono anche una bellezza paesaggistica, bisogna difenderle, non bisogna farne, come si è potuto vedere in questi ultimi anni. Noi appunto stiamo sempre conservando queste bellezze paesaggistiche, come muri a secco, gli olivastri che avevano messo i miei avi, e tante altre bellezze che abbiamo in azienda. Io nelle scuole sono un docente di scienze e tecnologie agrarie, insegno soprattutto laboratorio, quindi mettiamo in pratica ciò che viene fatto in teoria. Uno di questo può essere vedere le principali malattie infettive nelle principali specie che possiamo trovare nelle nostre campagne, ad esempio le principali malattie infettive della vite, dell'olivo, e studiarle appunto, anche coltivarle. Abbiamo potuto anche far vedere quelle che sono le lavorazioni del latte, del formaggio, dei salumi, che si sono sempre fatte in casa, però oggi diciamo che le possiamo spiegare, far vedere con un po' più di tecnologia, un po' più di sicurezza. Gli ostacoli in agricoltura ci sono sempre stati.
Ascoltare questi ragazzi mi fa venire in mente che i giovani hanno voglia di qualcosa di vero e autentico, ma si scontrano spesso con una eccessiva burocratizzazione del settore.
È un vero problema. Perché ci sono degli ostacoli? Perché comunque ci dovrebbero essere più persone interessate a questo, cioè più tecnici del settore. E questo si può fare solamente con lo studio e l'istruzione. Poi per gli ostacoli ci possono essere sia come nella nostra azienda, nel momento in cui noi vogliamo chiedere degli incentivi, ma soprattutto dovrebbero aiutare anche chi vuole mettersi lui in gioco, quindi diciamo non ha un vero e proprio patrimonio familiare ma vuole iniziare da zero. Quindi la PAC dovrebbe dare appunto degli incentivi soprattutto a chi vuole iniziare da zero, ma anche a chi come noi lavoriamo già dal 1950, perché se a noi non dessero questi aiuti, anzi come stanno facendo questi ultimi anni che sono sempre meno, noi possiamo resistere sino a un certo punto, perché come stavo dicendo prima, l'abbandono delle campagne si sta verificando, e questo bisogna risolvere subito questi problemi, perché l'abbandono porta solamente effetti negativi, mai portato, lo possiamo appunto anche vedere, degli apporti positivi, porta solo dei problemi.
I giovani sono la nuova speranza dell'agricoltura, e grazie a loro l'agricoltura potrà raggiungere il massimo splendore come ai vecchi tempi. Ma far rinascere l'agricoltura non vi è solo l'aiuto dei giovani imprenditori, ma anche di giovani ragazzi che, seppur non interessati al settore, sono comunque sensibili alla tematica ambientale. Per cui, nelle loro piccole azioni quotidiane, cercano di dare il loro contributo. Questo non vale soltanto per i giovani, ma anche per gente over 40, che cerca anch'essa di contribuire nel loro piccolo a salvaguardare l'ambiente.
Indubbiamente la bontà e la qualità sono due cose importanti, quindi ovviamente la provenienza, guardo soprattutto se il prodotto proviene da, in questo caso dalla Sardegna, mi interessa molto questa cosa. Sono cose molto positive, infatti specie io odio vedere il cibo sprecato, soprattutto quando vedo le mense nelle quali viene buttato il pane e tutto ciò che non si mangia, quindi sono un'iniziativa molto lodevole. No, purtroppo queste ricette di recupero non le conosco, io sono abituato a vedere mia mamma da piccolo recuperare qualche polla pasta che avanzava a pranzo, magari fare una specie di crostata di pastone per cena, qualora appunto, ripeto, a pranzo ne avanzasse, però non mi sovviene in questo momento da recupero proprio come col cibo che è avanzato. Ortaggio tipico? No, viene un frutto che è la pumpia, che è tipico della Sardegna, si trova solo in Sardegna, ma è un frutto, è simile al limone, però so che si produce anche della confettura, ma gli altri, ci sono altri prodotti agricoli che magari hanno caratteristiche diverse rispetto alla penisola, ma non sono unici in Sardegna, tipo il carciofo il sardo è diverso dal carciofo che troviamo nella penisola, oppure le mele tipiche sarde che sono quelle piccole, bisognerebbe pensarci un attimino un po' a lungo per trovare un prodotto tipico sardo. Assolutamente questa novità che sta uscendo fuori ultimamente con farina di insetti e miscele varie non mi convince assolutamente, quindi penso proprio che rimarrò sempre fedele alla farina di grano.
Sicuramente la qualità, che poi è anche sinonimo di bontà, e poi certo se un prodotto è sardo lo compro più volentieri. Molte volte al supermercato vedo frutta che arriva dalla Spagna o dal Brasile e sinceramente preferisco comprare prodotti sardi. Siccome non mi piace buttare la roba, di solito ciò che avanza cerco di riciclarlo preparando altre cose. Tipo se mi avanza un po' di riso, magari faccio poi delle crocchette, o se posso utilizzare delle verdure che magari mi sono avanzate, faccio una frittata. Cerco sempre di non buttare niente, perché con quello che costa adesso frutta, la verdura, ma tutto costa tantissimo, il pane, l'olio. Quindi non mi piace buttare la roba, cerco sempre di riutilizzarla. Grano tenero, grano duro, farina integrale, la farina biologica, poi non saprei. No, farina di grano assolutamente, questa cosa degli della farina di insetti mi fa troppo senso, anche se ho visto che alcuni marchi la stanno utilizzando e la cosa un po' fastidisce, perché dovremmo prendere l'abitudine di controllare appunto tutti gli ingredienti che ci sono in ciò che compriamo, ed è anche una seccatura dover stare a leggere sinceramente. Però se mi mettono della farina di insetti in un qualcosa che sto acquistando mi dà molto fastidio. È importantissimo salvaguardare i prodotti della nostra terra, perché comunque sono fonte di guadagno per la Sardegna. Dal punto di vista economico è importante salvaguardarle, sia appunto frutta, verdura, le olive, tutto.
Di sicuro la qualità, perché comunque un prodotto quando si vuole acquistare in un supermercato si controlla soprattutto la qualità in primis, soprattutto anche credo che comunque è un qualcosa di comune a tutte le persone anche guardare la data di scadenza, quindi sì, la qualità, specialmente per me la quantità e anche la provenienza è una cosa che mi incuriosisce, soprattutto nella frutta e in questo tema di vegetali.
Per me va benissimo, anche io personalmente a casa per fare certe specialità usiamo dei cibi che sono avanzati ad esempio a pranzo il giorno prima. Per esempio un giorno abbiamo fatto una frittata con la pasta che era avanzata a pranzo.
C'è il grano duro, poi esiste un'altra variante di grano, capelli. Sì, il grano capelli è il grano che si trova, da quel che mi ricordo, nell'area della Tregenta. Adesso non vorrei dire una cavolata, però dovrebbe essere nell'area della Tregenta. È un grano che comunque ha una sua certificazione, mi pare, da quel che mi ricordo. È tipico sardo, se non sbaglio.
Con tutta onestà, la farina di insetti non attira così tanto. Cioè, preferisco restare al grano tradizionale, sinceramente. Non me la sento di mangiare insetti o farina di insetti in questo caso.
Per quanto riguarda me, io scelgo la farina di grano. Però allo stesso tempo, per provare per curiosità, farina di insetti. Però per coltivazione, per tutto quanto, anche io farina di grano.
Vorrei ottenere qualità prezzo, perché sarebbe l'ideale, però certe volte non si ottiene, allora scelgo la qualità, nel senso che magari anche se una cosa costa poco, magari la qualità non è eccellente e quindi alla fine preferisco spendere un pochino di più, però c'è qualità. a volte mi capita di cercare di recuperare delle cose, cercare di fare qualcosa senza dover buttare il cibo. A volte si può fare, a volte no, però sarebbe giusto farlo sempre, non buttare via il cibo. Mi capita magari di fare il cosiddetto svuota frigo, che ricicla tutto quello che ha e cerca di tirare fuori qualcosa di buono. Grano cappelli, però non li conosco tutti, sinceramente. Sicuramente farina di grano, magari la farina di insetti è anche buona, però non è una cosa che riuscirei a mangiare tranquilla. Magari in un futuro ci sarà l'esigenza di farlo, però per il momento, se riusciamo a mangiare il grano, è meglio.
Oggi abbiamo parlato dell'esperienza di giovani agricoltori che si sono avvicinati all'agricoltura, delle loro difficoltà e dei loro sogni. Un ringraziamento va anche a Danilo De Montis, un ragazzo che ancora oggi alimenta le sue conoscenze e la sua passione per il settore. Forse alla fine è davvero possibile intraprendere un'attività indipendentemente dagli assi ereditari e familiari. L'importante è avere una passione, un obiettivo preciso, raggiungibile e avere la volontà di coltivarlo. Questo è Challenge, il podcast di Terra Nuova prodotto da Unica Radio, in collaborazione con il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Cagliari, un progetto promosso dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. In ogni puntata andremo a conoscere da vicino una storia del territorio. Io sono Marco Lecca e hanno collaborato con me in questa puntata Alessandra Cardo, Carlo Paler, Fabio Lapodda, Tiziana Sassu, Eleonora Savona e Valentina Tradori.
Challenge. Le sfide dell'agroecologia.